Ciao a tutti e benvenuti a questa 18ª puntata di Bitcoin Detox. Oggi parleremo dei modi per comprare e vendere criptovalute. Faremo un attimo una panoramica di, diciamo, di CEX, DEX, mercati peer-to-peer e quant'altro. Prima di iniziare, vi invito ad unirvi al nostro canale Telegram, t.me/bitcoindetox, ok? Qui ci troverete, potrete fare domande se volete. Il sito di ciò che ospita Bitcoin Detox è Gambaru, Gambaru Tech, grazie al quale tutto è possibile. Quindi, insomma, ringraziamo il nostro sponsor. Eccoci qui, senza rubare troppo tempo, andiamo nel vivo dell'argomento di oggi. Allora, oggi vedremo, in base anche un po' in virtù a quello che è successo di recente, quindi parleremo anche un po' di CEX, quindi quello che è successo a FTX. I modi consigliati e meno consigliati dal punto di vista della privacy per comprare criptovalute. Quindi vedremo CEX, che sono exchange centralizzati, che solitamente fanno KYC, Know Your Customer, ovvero richiedono l'invio di documenti quale carta d'identità, passaporto, una bolletta come prova di residenza oppure un estratto del conto bancario come prova di residenza e spesso richiedono anche delle identificazioni biometriche, quindi ci fanno fare un selfie con la carta d'identità oppure ci fanno una mappatura del viso chiedendo di muovere il viso davanti alla telecamera. Poi vedremo dei checks no KYC che per importi diciamo di massimo 1000 euro al giorno ci sono soluzioni come bit.com, Rely App, Bitcoin Voucher Bot. Che diciamo basta sufficiente o una piccola anagrafica e l'invio di un bonifico per comprare Bitcoin. Poi vedremo anche i checks accountless, quindi dei siti web principalmente che consentono di cambiare criptovalute senza neanche dover registrare un account, quindi diciamo un qualcosa di un po' più simile all'usa e getta, quindi non salvano nessun tipo di dato personale. Vedremo un caso di utilizzo di un DEX di tipologia Automatic Market Maker, che dopo vedremo cos'è, che si chiama Torchain, che è il protocollo. Il nome è fuorviante, e in realtà è un exchange suddiviso in 100 nodi, dove ci sono diverse interfacce che utilizzano questo protocollo per scambiare direttamente coin layer 1, quindi Bitcoin con Ethereum, Bitcoin con stablecoin. Diciamo cripto in maniera decentralizzata. Vedremo alcuni esempi di mercati peer-to-peer, quindi bonifici con escrow, acquisti per terzi con escrow. Che cos'è un escrow? È un ente terzo che fa da garante che fin quando la compravendita non è andata a buon fine, quindi non è arrivato il bonifico, non è arrivata la merce, sblocca i Bitcoin, quindi fa da garante se le cose vanno bene, sblocca i Bitcoin, se le cose vanno male, diciamo, si apre una controversia e poi si vede, insomma, se dare questi bitcoin all'acquirente o meno, e un mercato peer-to-peer in contanti, quindi daremo un po' di consigli utili su come iniziare per comprare bitcoin in cash, e infine le gift card. Allora, iniziamo subito. Di tutte queste carrellate di tipologie, ho cercato di fare dei pro e dei contro. Allora, partiamo con quello che è considerato un po' il male, ovvero i checks, perché fanno KYC. Ah, prima di parlarne male, vediamo un attimo quali sono le qualità per le quali la maggior parte della gente nuovi li scelgono fondamentalmente. Ah, ci sono commissioni molto basse che variano dallo 0,1% allo 0,5%. Lo spread, quindi il prezzo, è molto sottile tra domanda e offerta. Quindi si può comprare e vendere in poco tempo e senza perdere troppi soldi. E c'è un order book molto liquido, quindi è possibile fare anche ordini di grandi dimensioni, quindi sopra i 100.000 euro. Quindi questo qui diciamo incide poco sul prezzo. Per di più, grazie all'arbitraggio, i checks sono un po' tutti allineati come prezzi, quindi a volte, tranne rare circostanze di mercato o freeze di particolari piattaforme, i prezzi sono tutti allineati. E diciamo che dopo aver fatto una procedura di KYC abbastanza macchinosa, risulta essere rapido e comodo perché noi entriamo in una piattaforma web, mettiamo username e password e ci abbiamo tutto quanto a portata di click. Quello che sicuramente diciamo si sottovaluta è proprio questo invio di documenti e dati biometrici, che ad oggi magari no, noi lo facciamo un po' in così senza troppo pensarci, però poi quello che sappiamo è che non è se avverrà, ma semplicemente quando avverrà, questi dati verranno rubati e sono dati ultrasensibili perché non solo definiscono chi siamo, dove viviamo, ma esattamente quanti soldi abbiamo, quanti ne avevamo in un determinato periodo e tutte le nostre compravendite. Quindi, a parte che queste informazioni vengono comunicate in Italia ormai all'OAM, quindi organismo agenti mediatori, quindi diciamo è proprio come una banca dati, lo Stato sa esattamente quanti soldi hai in banca, lo Stato sa esattamente quanti soldi hai sull'exchange ormai, ogni operazione che hai fatto, ma siccome queste informazioni sono salvate da qualche parte, c'è la possibilità che con un furto di dati, un hacker rubi questi dati, come è già successo altre innumerevoli volte, di dati super sensibili, e poi diventano di pubblico dominio. Quindi quello che rischiamo è che un malvivente, un attaccante, ci possa estorcere denaro perché sa che noi abbiamo una discreta quantità di criptovalute. Quindi questi qua sono un po' i contro, e il principale anche contro è che se noi facciamo un bonifico dalla nostra banca a un exchange, alcune banche, molte, fanno problemi, ti chiamano, ti fanno una segnalazione alla Banca d'Italia perché hai a che fare con le criptovalute, quindi vieni trattato un po' come fossi un narcotrafficante, e quindi alcune banche possono anche chiuderti il conto e quindi crearti dei problemi. Per di più, questa soluzione impigrisce gli utenti fidandosi della piattaforma, cioè se noi utilizziamo, ad esempio, tra le piattaforme più famose ci sono Binance, Kraken, Coinbase Pro, Bitfinex e l'italiana The Rock Trading. Se noi utilizziamo queste piattaforme, facciamo un bonifico, compriamo i Bitcoin, li lasciamo lì sopra e c'è un grande pericolo che questi soldi non li perdiamo perché o la piattaforma fallisce, perché subisce un furto, oppure perché il management non è onesto, vedi il caso di FTX, è clamoroso che diciamo, ha rubato i soldi dei propri utenti, quindi fa riserva frazionaria, oppure la legge nello Stato cambia improvvisamente, quindi vengono confiscati, oppure un exchange che fino ad oggi ha funzionato onestamente, all'improvviso decide di fare quello che viene chiamato exit scam, quindi una truffa finale prima di chiudere, vedi magari tipo Quadriga CX. Quindi diciamo, questo l'ho messo giusto come informazione che in realtà sappiamo tutti, però evidenziando un po' quali sono le criticità. Poi abbiamo come sottocategoria, che riguarda sempre gli exchange centralizzati, le carte crypto, okay, che alcuni utilizzano per fare cash out, che in realtà forse una volta potevano avere senso, nel senso che non c'era una comunicazione dei dati all'OAM. Ad oggi in realtà hanno gli stessi contro che ho appena detto, con i pro molto miseri, cioè che in realtà c'è un leggero cashback quando fai un pagamento, e infine però le commissioni non sono anche più tanto convenienti perché si paga da un 2% in su per il cambio e c'è di solito uno spread nascosto, quindi in realtà il costo di conversione da criptovalute a fiat è più del 2%. E in realtà non ha molto senso perché equivale a fare un bonifico sul proprio conto bancario perché ormai i dati vengono comunicati all'OAM. Se questo non è avvenuto fino adesso, cambierà da qui a pochi mesi il tempo di creare la infrastruttura tecnologica che consente allo Stato di tracciare ogni singolo movimento che viene fatto da queste carte. Pertanto, diciamo, lo sconsiglio come metodologia per spendere le proprie criptovalute. Ok, ora passiamo, diciamo, un po' a delle soluzioni che ognuno valuterà se fanno al proprio caso o meno. Ovvero checks no KYC. Sì, hanno un vantaggio, diciamo, di non dover inviare i documenti e dati biometrici. Le banche fanno meno problemi perché essendo exchange meno noti, alcuni non sanno neanche che si sta inviando un bonifico a un determinato exchange. Richiede meno informazioni e se non quasi anche nulle delle volte. Se non una semplice anagrafica e diciamo un IBAN, quindi non c'è necessità di invio carta di identità, prova di residenza, tutti i documenti che possono essere poi possibilmente rubati. C'è una esposizione all'exchange ridotta perché quello che incentivano questi servizi, loro non fanno custodia, ma ricevono il bonifico, convertono al volo i propri fondi in criptovalute e quindi obbligano l'utente ad utilizzare un wallet dove possiede le chiavi private. Quindi di fatto educano l'utente fin da subito ad essere i proprietari dei propri soldi. Le commissioni sono un po' più alte, dall'1 al 2,%. Il cambio non è sempre ottimale, c'è anche uno spread nascosto delle volte. Vanno bene per piccole cifre, per dire la maggior parte dei servizi hanno un limite che va dai 900 ai 1000 franchi al giorno, quindi 900-1000 euro al giorno. Perché franchi? Perché questi servizi sono possibili grazie a una normativa svizzera che che consente di non fare KYC su importi fino a 1000 euro al giorno se l'utente firma con la propria chiave privata l'indirizzo al quale sarà a ricevere i fondi. Come per dire, io sono reale proprietario di quell'indirizzo, quindi non c'è bisogno di fare KYC. Grazie a questa escamotage di questa normativa è possibile acquistare Bitcoin con pagamenti o carte o bonifici, quindi comunque sempre pagamenti tracciabili che riconducono alla nostra identità, però quantomeno non divulgando una tonnellata di dati sensibili come i nostri documenti. Quindi c'è comunque un rischio di furto di dati associati alla nostra identità. E questi servizi sono bidi.com, che è un'interfaccia web dove ci si registra, si fa un bonifico ed è possibile. Di solito hanno un limite che va dai 1000 euro al giorno e 100.000 euro all'anno o 90.000 euro all'anno, dipende dal tipo di servizio. Poi c'è anche Bitcoin Voucher Bot di Massimo Musumeci, che in realtà è un bot Telegram, quindi in realtà a livello di privacy è anche migliore perché non si condivide, diciamo, direttamente con il bot informazioni come la sessione di navigazione, indirizzo IP, quindi si rimane leggermente un po' più tutelati a livello della privacy. Ciò non nasconde che tutti questi servizi è possibile utilizzarli ovviamente tramite Tor e VPN. BitKeepy, che è un'applicazione che consente, diciamo, la stessa cosa, quindi di inviare tramite un bonifico e acquistare Bitcoin, e anche Relay, che se non sbaglio utilizza come backend bt.com, però è disponibile comodamente dal telefono. Poi qui sulla slide vedete un link t.me hostfatmind/46, è un messaggio di hostfatmind, il canale Telegram curato da Franco Cimatti, hostfat, che pubblica un buon riassunto di questi servizi con tutti i limiti e addirittura ne elenca anche molti di più. Quindi, se siete interessati a questa tipologia di acquisto, potete approfondire lì. Ok, ora qui parliamo di checks accountless, un po' meno noti al grande pubblico. In realtà hanno il difetto che non è possibile comprare con euro criptovalute, ma quindi sono rivolte a un mercato solamente cripto, quindi Bitcoin, cripto dollaro, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin e altre criptovalute, ma quindi solo criptovalute su criptovalute e non, diciamo, moneta fiat, quindi euro, dollaro, franchi svizzeri in cripto. Perché ovviamente ogni volta che si tocca ogni volta che si tocca moneta fiat, necessariamente bisogna rivolgersi a una regolamentazione più stringente e a entità centralizzate. Allora, quali sono i vantaggi? Non c'è neanche la necessità e la funzionalità di creare un account, quindi non solo non viene richiesta KYC, ma non viene proprio associato una cronologia dei stessi movimenti allo stesso account. Quindi, se comunque loro ovviamente potrebbero loggare l'IP, no? Quindi meglio connettersi da Tor o VPN, quindi se si mantiene comunque un certo profilo abbastanza anonimo a livello di infrastruttura tecnologica, quindi ci si connette con una VPN, per loro è impossibile, diciamo, risalire che diversi movimenti appartengono alla stessa identità. Quindi non c'è assolutamente KYC. Le commissioni sono accettabili, sono buone, sono basse, dallo 0,5 all'1%. Lo spread è anche buono e l'order book è abbastanza liquido perché sì, probabilmente nel back-end hanno exchange centralizzati, quindi hanno una buona liquidità. È anche possibile usarli per i submarine swap. Che cosa sono brevemente i submarine swap? È una tecnica che consente di utilizzare il Lightning Network per aumentare la propria privacy. Quindi si bloccano i fondi Bitcoin in un canale Lightning Network, si utilizza uno di questi servizi per farli uscire da un altro canale. E quindi, diciamo, si è interrotta la tracciabilità on-chain di quei fondi. Meglio ancora se utilizziamo un fornitore in ingresso e un altro fornitore in uscita. Non a caso il mio preferito è Fixed Float, che oltre a fixedfloat.com, che oltre ad essere un exchange accountless, c'ha anche il supporto per Lightning Network. Quindi diciamo questo fornisce anche una rottura dei fondi amatoriale, quindi anche solo se lo utilizziamo per dire per scambiare Bitcoin su Ethereum, quei nuovi Ethereum che approveranno non vengono, diciamo, collegati in un primo acchitto a quei Bitcoin che abbiamo inviato. Però c'è da fare un però, ovvero grazie a Chain Analysis, che comunque utilizzano tecniche abbastanza avanzate, è possibile che traccino gli amount in entrata e in uscita da questi servizi. Quindi non avete un anonimato eccezionale, ma un anonimato un po' più amatoriale. Quindi se diciamo la persona a quale volete inviare i fondi non volete far vedere il vostro cluster di indirizzi, potete utilizzare questi servizi per inviarglieli, così che lui, che ha pochi strumenti fondamentalmente, sappia la provenienza di questi fondi. Per di più l'esposizione al CEX è ridotta, perché anche qui abbiamo la necessità di utilizzare un nostro wallet di cui deteniamo le chiavi private, e quindi diciamo non ci esponiamo per brevissimo tempo al passaggio di fondi a queste entità centralizzate, quindi riduciamo la possibilità che ci rubino o che perdiamo i soldi. Questi servizi ce ne sono molti, basta cercarli. Io ho messo qui fixedfloat.com, sideshift.ai, flip.me, e poi c'è questo qui che è un po' più sperimentale, beta, che è interessante dal punto di vista dell'anonimato, che è unstoppableswap.net, che consente un atomic swap tra Monero e Bitcoin. Quindi diciamo ci consente di, per cifre molto basse, ci consente di utilizzarlo per anonimizzare un po' i nostri fondi. Ok, fa parte un po' della stessa categoria in realtà, quello che andremo a vedere adesso, però c'è una tecnologia come backend un po' più decentralizzata, che è quello lì del caso di Torchain, che è un exchange decentralizzato, quindi non c'è una entità legale e giuridica da qualche parte del mondo. È un exchange decentralizzato suddiviso in circa 100 nodi, ok? Si chiama Torchain, quindi in realtà sembrerebbe una nuova blockchain che vuole sostituire Bitcoin. In realtà c'ha lo scopo di creare un exchange decentralizzato che non è soggetto alle regolamentazioni e alle normative. Qualora domani dicono che tutti gli exchange, anche quelli accountless, debbano fare KYC, quei servizi chiuderebbero, qui avrebbero un po' più di difficoltà perché comunque è distribuito in diversi nodi con diversa collocazione geografica sparsi per il mondo. Qui Torchain lo analizzeremo solo da un punto di vista di utilizzo, quindi anche qui non c'è necessità di fare nessun account, nessuna KYC. Le commissioni sono molto basse, questo varia in base alle quantità scambiate. Diciamo che scambiando anche 1 o 2 BTC le fee mantengono abbastanza basse sulle coppie più note. Quindi c'è quello qui che prima chiamavamo spread, qui si chiama slippage, perché è un DEX Automatic Market Maker, cioè non c'è un order book, quindi delle ordini di limite di acquisto, quindi gente che vuole acquistare a determinati prezzi che mette loro ordine aspettando che venga diciamo fillato dall'altra parte, e gente che vuole vendere a determinati prezzi, ma qui c'è gente che deposita liquidità e quindi tramite un algoritmo si compra a prezzo di mercato. E lo slippage, quindi la variazione di questo prezzo di mercato, diciamo c'è abbastanza liquidità sopra, quindi è buono. Si ottiene una rottura della tracciabilità dei fondi amatoriale, cioè, ovvero in realtà è tutto tracciato perché c'è una blockchain interna che regola questi 100 nodi sparsi, che comunque dice esattamente se tu mi mandi un BNB ed esce esattamente a un Bitcoin su un determinato indirizzo. E quindi c'è una tracciabilità del rotore dei fondi amatoriale, però comunque quando vedi una transazione su Bitcoin vedi nell'OP retard un hash che è un riferimento all'hash della transazione di Torchain, e quindi anche un utente che ne capisce un po' di più può in realtà vedere il collegamento da dove vengono i fondi o da dove stanno andando. Quindi in realtà è molto blanda la rottura della tracciabilità dei fondi. È resiliente alle regolamentazioni, quindi probabilmente è un po' più resiliente, magari Fixed Float fra un paio d'anni potrà essere chiuso, Torchain se non fallisce a livello di protocollo magari può esistere, può resistere a certi tipi di leggi e regolamentazioni. Anche qui l'esposizione al protocollo è ridotta se lo si utilizza solamente per comprare e vendere criptovalute, perché diciamo se lo si utilizza per poco tempo come fixed float, qui tra l'altro non c'è bisogno di fidarsi in un'entità centralizzata, ma c'è un protocollo decentralizzato che se lo si studia garantisce un po' più di trasparenza e affidabilità. Grossa nota negativa che in realtà la UX ancora non è buona. Quando si fa una transazione si vede che si mandano dei Bitcoin a un indirizzo, però non si ha la certezza che quell'indirizzo sia il reale multisig di quei 100 nodi. Quindi quello che consiglio è, come regola generale, inviamo prima sempre pochi fondi, vediamo che il servizio funziona e poi magari inviamo i restanti fondi, proprio per andare a fare un un test prima di utilizzare il servizio ciecamente. Allora, l'interfaccia, quindi questo qui, questo TorChain è un protocollo, esistono diverse interfacce tipo Rango.exchange, esistono dei wallet per telefono tipo Tor Wallet, wallet per il computer Asgardex, c'è anche Tor Swap che è un'interfaccia web che la si può utilizzare o direttamente con il Ledger Nano S oppure con MetaMask, scusate, con non MetaMask, con XDeFi che sarebbe il wallet per TorChain. Perché parlo di wallet dedicati? Perché purtroppo, essendo un protocollo, c'è la necessità di fare transazioni formattate specificatamente in una determinata bandiera, cosa che wallet generalistici purtroppo non supportano. Quindi questo qui è un po' un contro, quindi è meno intuitivo, c'è una obbligatorietà di un utilizzo di un software che supporta le API dei nodi TorChain, quindi XDeFi, Tor Wallet, Asgardex e così via. Quindi questo, diciamo, è un po' il lato negativo. Ok. Quindi abbiamo visto un po' due tipologie di exchange accountless, quindi quelli centralizzati e diciamo, le interfacce Torchain. Adesso invece passiamo, diciamo, ai mercati peer-to-peer. Allora, quali sono i mercati peer-to-peer? Esistono, diciamo, principalmente, ho individuato tre tipologie. I primi riguardano sempre l'utilizzo di bonifico, dove c'è un escrow che fa da garante. E questi qua sono ad esempio BISC, ODL ODL, c'è una chat Telegram, diciamo come sussidiaria di Bitcoin Italia, che è Bitcoin Market. La trovate a t.me/bitcoinita-market. Diciamo che allora, i pro quali sono? Qui non c'è sicuramente invio di documenti e dati biometrici. C'è un escrow che fa da garante. I contro, per dire in BISC, è che bisogna avere Bitcoin per comprare Bitcoin, perché bisogna mettere a garanzia dei Bitcoin. L'order book è illiquido e spread sono molto alti, quindi non c'è una grossa liquidità, quindi andremo ad comprare e vendere, diciamo, non sempre a prezzo ottimale. La cosa che a me piace meno di questi servizi è che si potrebbe essere collegati a conti bancari altrui di un'altra indagine, perché come funziona banalmente? C'è una persona che vuole vendere Bitcoin, io voglio acquistarli, io faccio un bonifico al suo conto bancario personale, dopo che è andato tutto bene, quindi anche l'arbitro che fa da escrow mi sblocca i fondi, quindi mi dà a me Bitcoin, ok, l'operazione è conclusa, siamo tutti felici. Il problema è che non sappiamo dall'altra parte con chi stiamo avendo a che fare, quindi anche se oggi magari tutto ok, poi dopo un anno e mezzo può succedere che ci bussa la polizia alla porta e dice: tu hai avuto a che fare questa persona, era una persona coinvolta in mafia, riciclaggio di denaro, furto di identità, quindi l'account bancario non era il suo. Quindi diciamo il discorso è che lasciamo dei bonifici collegati ad altre persone in maniera indelebile collegati al nostro conto bancario, quindi alla nostra identità. E questa cosa, diciamo che andando avanti nel tempo e facendo molti scambi con molte persone, aumenta il rischio, quindi aumenta il rischio col tempo. E quindi questa cosa a me personalmente non piace, ma comunque diciamo è una opzione da valutare, perché ogni opzione, diciamo, quando si acquista privacy, si ha un rischio da dover accettare. Il metodo è lento, perché dobbiamo aspettare i tempi dei bonifici. Spesso si utilizzano anche pagamenti con Revolut, quindi TransferWise, che sono un po' più istantanei. Ma comunque anche un altro lato negativo che la controparte vede dal movimento bancario il nostro nome e cognome, quindi diciamo possiamo essere profilati, quindi non sappiamo la terza parte con cui andiamo a interagire chi è. Quindi questo qui riguarda il mercato di bonifici e pagamenti fintech tramite escrow. Poi ci sono dei servizi un po' più particolari, meno noti, che in realtà cosa consentono di fare? Cioè, ovvero di acquistare, per dire, per terzi, tipo su Amazon, io compro un oggetto, lo invio a una persona, questa persona mi manda i Bitcoin. Ci sono due servizi che, diciamo, fanno questo, BitOff e Purse.io. Quindi, che cosa abbiamo? Che si può utilizzare la nostra carta di credito. E abbiamo una condizione asimmetrica per cui se vogliamo vendere Bitcoin, quindi per acquistare un prodotto, in questo caso non riceveremo soldi ma acquisteremo un prodotto, avremo delle commissioni a nostro favore che variano dal 5% al 15%, quindi andremo a pagare il prodotto di meno. L'unica problematica è che questi servizi fanno supportano Amazon USA, Amazon UK e Amazon tedesco. Purtroppo non c'è Amazon Italia, quindi diciamo dobbiamo farci spedire prodotti da questi marketplace esteri. C'è un'ottima privacy perché in realtà non si tocca moneta fiat, tu ricevi direttamente un prodotto a casa o spedisci un prodotto a casa di qualcun altro e ricevi dei bitcoin, quindi non viene salvato da nessuna parte che hai fatto questa transazione finanziaria, quindi garantiscono un'ottima privacy. C'è il contro che ovviamente se tu vuoi invece acquistare bitcoin, devi far comprare alle persone oggetti scontati e quindi li pagherai da un 5 a un 15%. Quindi se vuoi acquistare Bitcoin, ad esempio, spedisci un telefono a una persona che lo ha messo nella sua wishlist in Germania, quindi tu compri con la tua carta, lui riceverà il telefono in Germania, quando tutto è andato a buon fine riceverai i tuoi Bitcoin. Quindi il metodo è lento perché sicuramente bisogna aspettare che arrivi la merce per sbloccare i fondi. Però questa, diciamo, è un'alternativa interessante. Poi uno dei metodi sicuramente con più livello di privacy è quello lì di comprare Bitcoin in contanti, in cash, perché cash is the king. Le commissioni possono variare dal 0%, si trova anche possibilità di scambiare insomma, a tassi di mercato senza nessuna applicazione da entrambe le parti, o anche a proprio favore, dipende se si è la parte forte, dal 0 al 10%. Quindi se andiamo su venditori professionali sicuramente applicheranno una percentuale che può essere il 5, 6, 7% di mercato. E se invece andiamo persone come noi che però hanno la necessità opposta, possiamo trovare anche un accordo al 0%. Quali sono i contro? Allora, quello più grande è sicuramente di incontrare persone losche, no? Però se comunque si frequentano ambienti diciamo un po' più ristretti e familiari, questo pericolo viene ridotto. Quindi diciamo una delle difficoltà è capire un attimo un po' dove cominciare. Ci sono dei gruppi su Telegram, quindi se volete maggiori informazioni scrivete in chat Telegram che ve li inoltro, dove le persone pubblicano diciamo che vogliono comprare e vendere in base a dove sono, quindi Roma, Milano, Napoli e così via. Le quantità e diciamo le località dove sono disponibili a comprare o vendere. E quindi ci sono questi gruppi che vengono pubblicati gli annunci in questi canali Telegram e ovviamente aiutano a incontrare la domanda e l'offerta. Inoltre stanno nascendo sul territorio i Satoshi Spritz. Satoshi Spritz sono dei meetup bottom up, cioè quindi dal basso verso l'alto, dove le persone appassionate di Bitcoin si riuniscono davanti a uno Spritz, si organizzano in diverse città, Torino, Milano, Roma, e ne stanno nascendo tantissimi su tutto il territorio italiano. E questa è una buona anche occasione per conoscere persone e quindi dopo che si hanno conosciute persone e si è acquistato una buona confidenza, si possono anche comprare e vendere, diciamo, Bitcoin tra amici. Quindi questo è sicuramente un ottimo metodo. Ci sono i meetup, quindi diciamo eventi un po' più grandi, dove è possibile organizzarsi con persone per comprare e vendere Bitcoin. E infine anche BISC e ODL hanno una sezione in contanti, ma è diciamo poco frequentata, quindi troverete poche offerte e difficoltà. Però comunque potete trovarci. Sicuramente a livello della privacy questo è lo strumento migliore per l'acquisto. In caso di una grossa vendita, il contro è che comunque con i contanti non ci puoi comprare tutto, no? Quindi se vuoi fare cash out di 50.000 euro, con 50.000 euro non puoi magari comprarci una macchina perché in contanti, perché poi ti vengono a chiedere da dove vengono quei soldi. Quindi questo vale in Italia, con i contanti non ci puoi comprare tutto e quindi questo qui è un contro di questa metodologia di compravendita. Ok, ci siamo, abbiamo quasi detto tutto. Vorrei menzionare infine le gift card. Le gift card sono uno strumento per vendere Bitcoin, diciamo, e comprare ovviamente beni, senza, diciamo, essere tracciati. I pro, ovviamente, che non richiedono nessun invio di documenti e dati biometrici. In più possiamo acquistare a volte con uno sconto che va da fino a un 5%, quindi abbiamo un cashback che arriva fino al 5%. Un'ottima privacy, perché noi paghiamo in Bitcoin, otteniamo questa gift card e andiamo al brand, direttamente. Quali sono i contro? Cioè abbiamo una scelta limitata, che solitamente sono grandi brand, tipo Esselunga, Conad, Coop, tutte le marche, diciamo, di distributori di benzina, Amazon. Quindi, diciamo, sono grossi brand che ovviamente offrono una grande scelta, si possono anche comprare i voli, tipo con vola gratis e così via. last minute, ci sono le gift card, quindi è possibile prenotare hotel e voli. Però ovviamente siamo limitati a questi grandi brand. È possibile solo venderli, ovviamente, quindi non possiamo acquistare con queste modalità. E a volte dipende dal brand, la procedura di attivazione può essere noiosa, ok? Non mi è mai capitato che chiedano l'anagrafica, però a volte magari devi andarti allo sportello informazioni per farti attivare la card, insomma, e non è proprio magari sempre simpatico. E ovviamente questi servizi potrebbero loggare l'IP, quindi anche qui è meglio creare un account quanto più anonimo e magari accedere da Tor o da VPN. Questi servizi, il mio preferito è Bitrefill, che ho usato personalmente, devo dire, la qualità del servizio è eccellente. Ne ho messi altri che non ho mai usato, però che comunque per onore di cronaca sono CoinGate, Crypto Refills e Giftof. Comunque cercandoli su internet li troverete. Questo oggi è stato un po', diciamo, la edizione di Bitcoin Detox, una guida un po' pratica per chi volesse, diciamo, acquistare Bitcoin o vendere Bitcoin in modo un po' più anonimo, quindi non vuole essere esaustiva, ma semplicemente ha voluto dare una panoramica. Quindi vi ringrazio a tutti per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.